nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti noi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla mensa della Sua parola e dell'Eucaristia e ci chiama anche alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Amen. Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà.
Gloria, gloria.
Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente, lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. È bello rendere grazie al Signore. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. È bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli altri del nostro Dio. È bello rendere grazie al Signore. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è malvagità. È bello rendere grazie al Signore.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto, e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Dopo il ciclo pasquale che si è concluso con la Pentecoste, abbiamo ancora avuto delle celebrazioni solenni, il Corpus Domini, la Trinità.
il Sacratissimo Cuore del Signore. E adesso entriamo in pieno nel tempo ordinario, che non è un tempo banale, è il tempo nel quale si concretizzano le grandi celebrazioni delle feste pasquali e natalizie. La prima lettura, che è collegata in maniera molto forte al Vangelo, ci parla di una profezia di Ezechiele, di come Dio ragiona, che è un po' il contrario di quello che in genere l'uomo tende a fare, e dice: così dice il Signore Dio, prenderò un ramoscello da un albero, una cosa piccola, infima, e lo trapianterò in Israele sul monte più alto, e questo crescerà e diventerà l'albero più bello, il cedro più bello, tanto che tutti gli uccelli, e tutti gli uccelli simboleggiano un pochino i popoli, staranno alla sua ombra. Evidentemente è una profezia nazionalistica, in cui Israele sente di dover essere ripagato di tutte le sofferenze che aveva patito stando in esilio, e quindi sente questo Signore che lo aiuta a crescere, tanto che diventa poi quello che umilierà gli altri popoli. Il Vangelo, Marco, che scrive questo brano, prende un po' come sfondo questa profezia di Ezechiele, ma ne stravolge un po' l'idea. Prima di tutto, la liturgia ci presenta due parabole sul regno. La prima è quello che è il regno, la seconda invece è ciò che comporta il regno. Quindi la prima ci presenta questo seme piccolo, non dice però che seme è la prima parabola. Ogni seme ha dentro di sé già tutta la potenzialità per diventare quello che è chiamato ad essere, indipendentemente da chi lo semina. Adesso noi con la scienza poi sappiamo come cresce, ma allora ai tempi di Gesù non c'erano gli scienziati come adesso, che portano i semi in laboratorio, li fanno crescere. Era usuale vedere il contadino che prendeva parte del seme che gli era avanzato, che non lo mangiava, e con un atto di generosità e di fiducia lo lanciava nella terra, e poi veniva coperto, e quindi non sapeva bene, veglio o dorma, questo seme ha già dentro il progetto di crescita. E quindi ecco, così è il regno di Dio, è forte in se stesso, però certamente questa energia, questa potenzialità ha comunque bisogno di un terreno, che siamo noi. La seconda parabola invece ci spiega che ciò che è piccolo, anche qui prende un pochino dalla visione di Ezechiele, ciò che è piccolo ha più potere e più forza, ha il potere di cambiare le cose, di trasformarle. E Gesù pone questa logica come contraria al nostro desiderio di grandezza, di potere. Nei nostri rapporti, spesso anche familiari, dove si presume che ci si voglia anche bene, no? Filiali, genitoriali, coniugali, ci sono momenti in cui prevale questa idea del io sono qualcuno se riesco a imporre la mia visione della vita. Gesù invece ribalta questa logica, ciò che è piccolo, e prende ad esempio questo seme che è andato in Terra Santa. Naturalmente tutti quelli che accompagnano fanno vedere questi piccoli semi che sono neri, bruniti, e ce ne stanno tanti in una mano, anzi si appiccicano. I semi della senape sono piccoli, non è nemmeno un albero la senape, è un arbusto un po' infestante. E questi semi si insinuano dappertutto e se vengono seminati nell'orto, anche qui la contrapposizione all'alto monte, alla grandezza di questo cedro che umilia tutti, no, siamo in un contesto più domestico, nell'orto. Se viene seminato nell'orto, questo cresce, fa un po' di ombra, fa dei rami. Certo, è un arbusto accogliente, come lo deve essere il regno dei cieli, il regno di Dio, no? E anche lì gli uccelli vanno a riposarsi, ma non è un qualcosa che rapisce lo sguardo, non è una cosa che umilia, però diventa grande se lo coltivi, se lo semini soprattutto. Ecco, così deve essere un po' la nostra vita. Dobbiamo imparare a non autocentrarci troppo su noi stessi. Anche chi ha molte capacità intellettive di saper fare, di saper dire, certo, mettili a servizio però di qualcosa che è più grande, che è la logica dello spossessamento, della piccolezza. Gesù ha sempre lodato ciò che è piccolo. Gesù ha sempre detto che i piccoli della terra hanno l'attenzione di Dio. Non perché voglia fare delle differenze, ma perché chi è superbo non ha bisogno dello sguardo di Dio, basta a se stesso. Però questo è un disastro, perché bastare a se stessi, tu chi sei? Sei creatura, sei un essere finito, sei un essere che oggi ci sei e domani basta un soffio e non ci sei più. Sei come l'erba del campo, bella, ci sono anche dei fiorellini molto belli. Allora questa logica del piccolo, del seminare, del buttare, di ciò che sembra infestante invece è salvezza, l'attenzione anche da parte nostra dei piccoli come Gesù ha fatto. Del resto, se pensate, Gesù figlio di Dio, no? Noi lo proclamiamo come il Padre onnipotente, qualche volta diciamo che era onnisciente. Abbiamo una visione di Dio certamente che è altro da noi, ma che ci schiaccia. Dio sa tutto, Dio sa. Poi guardiamo la croce e questo fa un po' a botte con un'idea di un Dio onnipotente. Sì, possiamo dire che è onnipotente nell'amore, ma che sceglie di stare sulla croce, cioè di non essere onnipotente. Ed è proprio questo gesto di offrire la propria vita, questo seme che si spacca e diventa frutto per noi, che ci permette di vivere una dimensione di salvezza. Però non siamo chiamati solamente a ricevere. Gesù nell'Eucaristia ci dice: io ti do tutta la mia vita perché tu possa diventare vita per gli altri. Come io mi sono proclamato pane spezzato perché possa nutrirti, tu, una volta mangiata, una volta ascoltata e fatta crescere questa parola di Dio, sei chiamato tu a diventare pane spezzato per gli altri, nutrimento per gli altri. Invece noi ci costruiamo dei begli orticelli molto ben separati dal resto, cerchiamo di vivere in pace, non sono cose cattive, però rischiamo di perdere la vista, di avere la visione della realtà molto parziale, una realtà che è più grande e noi invece ce la costruiamo attorno alla nostra vita, poco di più. Già anche nelle relazioni corte, quindi familiari, amicali, qualche volta riusciamo anche a guastare quelle. Impariamo ad avere un respiro più ampio. E la conclusione è che Gesù insegna alla folla, ma insieme alla folla ci sono anche i discepoli, attraverso parabole, attraverso questi racconti tratti dalla realtà, che noi tendiamo sempre un po' a razionalizzare, parlare per massimi sistemi. Gesù delle volte è molto terra a terra, vuole farsi capire, ma nello stesso tempo il mezzo della parabola è un mezzo che tiene molto conto della libertà dell'altro, perché è un racconto, non è la verità, anche se è contenuta una verità, un insegnamento dentro la parabola, no? Però sfida l'altro a dare una risposta libera, non la impone. Se Gesù avesse detto è così, 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 punto. No, il regno di Dio è così. Tu dove ti collochi? Sei un seme, non sei un seme, semini, uccidi, estirpi, non so, a seconda poi delle parabole, no? Sei il figlio maggiore, sei il figlio minore della parabola, sei il padre, sei l'operaio che è venuto a lavorare alla prima ora o all'ultima. Capite che in base anche alla reazione che ho, io posso stabilire e capire se quella parabola è stata detta per me. Tante volte le parabole, quando le sentiamo un po' come un pugno nello stomaco o poco in linea col pensiero umano, a me viene sempre in mente quella degli operai che vanno a lavorare alle varie ore, no? Dal punto di vista sindacale sembra quasi un po' una bestiata, insomma, che il primo che ha sopportato la fatica, infatti il primo si lamenta, la fatica della giornata, il caldo, così, prenda lo stesso salario dell'ultimo che addirittura va a lavorare quando il lavoro è già finito, perché il lavoro finiva alle 4 e mentre invece il padrone va fuori alle 5 di sera. Ma allora è Gesù che sbaglia o qualcosa a me sfugge? Apriamo sempre delle domande, perché se diciamo è Gesù che sbaglia, beh, basta, chiudiamo il Vangelo e non se ne parla più. Oppure Gesù l'ha detta proprio per te, ma cos'è che deve cambiare nella mia vita? E questa cosa qui faceva fatica la folla a capirlo, ma soprattutto facevano fatica i discepoli, tanto che in privato Gesù li stava preparando per diventare testimoni e annunciatori, quindi li educa, gliela spiegava, perché erano logiche che non volevano assumersi i discepoli. I discepoli stavano volentieri con Gesù perché speravano di diventare personaggi importanti in questo regno che immaginavano come regno politico, come regno che avrebbe cacciato il potere romano dal territorio della Palestina. Capite? Avevano manie di grandezza. Giovanni e Giacomo volevano fare i ministri nel regno, ma se guardate il Vangelo, quando proclama Gesù re è perché è sulla croce. E chi è alla destra e alla sinistra di Gesù nel suo regno? Che i due ladroni. Capite allora che la logica è veramente ribaltata. Ecco, Gesù che però ha molta pazienza, accetta anche la solitudine. Sotto la croce c'era forse le donne, poi a seconda di alcuni Vangeli, no? Il Vangelo di Giovanni sembra che ci fosse un discepolo, quello che Gesù amava, qualcuno l'ha identificato in Giovanni stesso, ma anche se non viene mai detto che è Giovanni, forse era il discepolo che dovremmo essere noi, che accetta di stare sotto la croce, che quindi un fatto sia per ciascuno di noi. Cosa ne facciamo di questi Vangeli? Li ascoltiamo, bello, diciamo ai bambini, magari gli facciamo anche vedere come crescono i semi. E poi? È una bella favola? Oppure possiamo trarre veramente vita, vita nuova, cambiamento? Ciò che conta è essere creature nuove. E allora se non abbiamo il coraggio di rinnovarci, a me fa un po' paura quando alcuni, si è sempre fatto così, basta, non si può cambiare niente. Ma si è sempre fatto così, non so, forse gli ultimi 100 anni, ma se io guardo in giro, ma la tradizione, la tradizione, se tu guardi dall'inizio dell'umanità ad oggi, quante cose sono cambiate, grazie a Dio. Nella tua vita, se tu avessi fatto sempre quello che facevi da quando sei nato, continueresti a mangiare del latte, forse saresti alto pochi centimetri, ragioneresti ancora senza avere un linguaggio perché sei rimasto bambino e sei sempre fatto così. No, evolvi, sei creatura nuova, sei chiamato a rinnovarti ogni giorno, a germinare dal seme che sei. Devi spaccarti e far fuoriuscire e iniziare questo progetto di crescita. La radichetta, il fusto, le foglie, eventualmente il fiore e il frutto. E qual è questo frutto? Il Signore ce lo indica attraverso la sua vita: essere completamente umano. Questo è il progetto sull'uomo, sul nuovo Adamo, e quindi sulla stirpe del nuovo Adamo che siamo noi. Pace e bene. Credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili ed invisibili.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato in
sé,
fu crocifisso, morì e fu seppellito, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Sue scritture, e salì al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà in gloria per giudicare i viventi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, che con il Padre e il Figlio ha parlato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo.
Fratelli e sorelle, fiduciosi nella vitalità umile e nascosta del seme che è il regno di Dio, presentiamo al Padre il nostro mondo, tanto bisognoso della sua grazia.
Diciamo insieme: Padre Santo, ascolta la nostra preghiera.
Padre Santo, ascolta la nostra preghiera.
Per la Chiesa, pellegrina nel mondo, abbia la fiducia e il coraggio dell'agricoltore per seminare instancabilmente il buon grano della parola. Preghiamo.
Padre Santo,
ascolta la nostra preghiera. Per coloro che sono prigionieri delle logiche del potere e dell'efficienza, riconoscano con fiducia che la vera fecondità è nel seme del regno, il solo capace di far germogliare la giustizia sulla terra. Preghiamo.
Padre Santo, ascolta la nostra preghiera.
Per le famiglie, siano scuole di umiltà e di amore, per divenire come la pianta del regno, tra i cui rami si trova riparo e accoglienza. Preghiamo.
Padre Santo, ascolta la nostra preghiera.
Per la comunità che ci doni di formare, la nostra testimonianza sia autentica e mostri a tutti gli uomini la bellezza del tuo regno d'amore. Preghiamo.
Padre Santo, ascolta la nostra preghiera.
Ti lodiamo, Padre, che ascolti e sempre ascolterai il grido di ogni cuore che ti invoca. Aumenta la nostra fede e sostieni la nostra fatica nell'edificazione del tuo regno. Per Cristo, nostro Signore.
Un giorno
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria. Sei santo, Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Salve.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Maria e di Bruno. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi oggi: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo. Partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi, con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi. Buona domenica.